Una buona giornata da Lelia Liguori, è martedì 20 aprile, bentornati e bentornate a Memos. La puntata di oggi di Memos è dedicata alla sintesi di una delle lezioni di antimafia. Le lezioni, come sapete, sono riprese a gennaio qui a Radio Popolare, non più in auditorium ma in streaming. Siamo al quinto ciclo di incontri, un ciclo ideato dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e realizzato insieme a noi di Radio Popolare. Il tema di quest'anno è sintetizzato nel titolo di questo quinto ciclo, le molte facce della giustizia e dell'ingiustizia, gli ultimi, le vittime, i boss onnipotenti, gli intoccabili. Come dicevamo, le lezioni non si svolgono nel nostro auditorium come è accaduto in passato, si stanno svolgendo in streaming sui canali YouTube di Radio Popolare e della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Sul sito di Radio Popolare cercate nel menu principale la voce trasmissione e poi lezioni antimafia, troverete tutte le lezioni nella loro versione integrale. Qui a Memos invece potete ascoltare una sintesi della lezione stessa. Oggi vi farò ascoltare una sintesi della sesta lezione che si è tenuta martedì 23 marzo. Ospite Mauro Palma, che è il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Il titolo della sua lezione, Costituzione ed esecuzione penale, il ruolo appunto del garante. Palma inizia il suo intervento riprendendo una citazione di Piero Calamandrei, uno dei padri della nostra Costituzione, sul tema del carcere. Ascoltiamolo.
Mi tornava in mente le parole di Calamandrei, quel famoso bisogna aver visto. Bisogna aver visto significa bisogna guardare la realtà, la concretezza del carcere. E non è soltanto uno sguardo sulle condizioni materiali, ma anche uno sguardo su chi è dentro il carcere. Noi molto spesso, quando parliamo di carcere, consideriamo soltanto una parte della popolazione detenuta, una parte rilevante per ciò che, diciamo, il loro agire ha significato e significa per la nostra collettività, cioè la parte relativa alla criminalità organizzata, a quella che in carcere chiamiamo alta sicurezza. Ma il carcere in realtà è abitato da tante altre presenze. Andando a guardare dentro, per esempio, scopriamo che proprio anche alla data odierna, io ho accesso a tutti i dati e quindi li vedo in tempo reale, ci sono in carcere più di 900 persone che scontano una pena inferiore ad un anno. E allora la loro presenza in carcere, nonostante l'esistenza di misure alternative e di tanti altri strumenti per poter scontare quella pena al di fuori, ci interroga sul fuori di quel muro, ci interroga sul perché della loro presenza, ci interroga, è una presenza che ci interroga su altre assenze, assenze sul piano sociale, di altre possibilità di intervento per dirimere i conflitti che sono sempre presenti nella società e che avrebbero dovuto trovare altre forme di soluzione. Perché anche la parola di educazione rispetto ad una pena di alcuni mesi perde di significato e finisce con diventare soltanto una parte di tempo, diciamo, che viene trascorsa al di là del muro per poi tornare alla situazione esterna esattamente uguale, nelle stesse condizioni che si avevano quando si è entrati. Al di là di questa prima riflessione, io vorrei fare tre premesse per poi affrontare il corpo di questo mio intervento. La prima premessa la prendo, diciamo, da un testo classico, molto classico. Leggo la citazione: chi cerca di punire ragionevolmente castiga non a causa dell'ingiustizia trascorsa, poiché non potrebbe ristabilire come non avvenuto ciò che è stato fatto, ma in vista del futuro, affinché né il colpevole né chi lo vede punire commettano più ingiustizia. Ecco, questa frase ci dà già una prima prospettiva. La frase è di Platone, siamo Protagora. Il senso della frase è che la punizione non deve guardare al passato e neppure direi anche al presente, ma deve guardare al futuro. Così noi potremmo oggi declinarla dicendo che non deve guardare al dentro, l'oggi nel carcere, ma guardare al domani, fuori del carcere. Questo è il primo punto di prospettiva. E allora con un salto, come dire, di un notevole numero di secoli, passo ad un'affermazione che la comunità internazionale ha trovato come uno dei principi basilari attorno a cui costruire delle regole penitenziarie. Parlo delle regole penitenziarie europee che sono firmate da tutti i governi e che hanno dei principi basilari al loro inizio, di cui uno recita: la vita in carcere deve essere il più simile possibile agli aspetti anche positivi della vita al di fuori di esso. Ecco, questo, la prima frase mi faceva di premessa, mi faceva, come dire, da sponda per parlare del domani al fuori e non dell'oggi e dentro. Questa seconda mi fa da sponda per parlare della continuità della vita, e tanto più il carcere rappresenta continuità della vita e non strappo da essa, tanto più è in grado di riannodare quel filo che con la società esterna che la commissione del reato ha deciso. C'è una terza premessa che vorrei fare per inquadrare il mio discorso. Il concetto giusto, rigoroso, di certezza della pena, nel senso che la pena deve essere certa perché deve essere legalmente prevista e amministrata nell'esercizio di giustizia, non va confuso con il concetto di fissità della pena. Certezza e fissità nel dialogo corrente vengono presi come sinonimi. Sono due concetti molto diversi. La certezza del diritto penale è un valore, la fissità è l'immagine di una sconfitta. Non deve parlare di fissità della pena, perché ogni pena deve essere un progetto, deve essere un'ipotesi, deve essere un percorso. E allora qui tornano quegli elementi che venivano detti nell'introduzione, che il percorso deve prevedere delle tappe, deve prevedere un accompagnamento con delle verifiche, dei controlli, ma delle tappe che facciano sì che il ritorno alla società sia gradualmente preparato. Da qui la non fissità, da qui il concetto di misura alternativa, veniva detto non come riduzione dell'afflizione, ma come tappe di un percorso da costruire. Ecco, queste tre premesse, il dopo il domani, il dopo che deve essere il punto di riferimento, la similitudine con la vita reale, l'accompagnamento in un percorso, sono tre premesse che ci aprono al discorso del profilo costituzionale nel nostro ordinamento della pena e dei diritti che da esse discendono.
Il dottor Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al ciclo di lezioni di antimafia martedì 23 marzo scorso. Avete ascoltato la sua introduzione con le tre premesse necessarie, come avete sentito, a parlare di carcere. Ci sono poi due diritti fondamentali che il garante deve riconoscere a tutte le persone detenute, che così Palma richiama. Torniamo ad ascoltarlo.
Ci sono due diritti che come garante nazionale devo mettere come premessa assoluta. Il diritto che ogni persona ha al rispetto della sua dignità in quanto persona. A volte io anche nel mio ufficio preferisco parlare di persone detenute piuttosto che di detenuti, perché non voglio che sia perso il fatto che noi sempre ci rapportiamo a persone che hanno una storia, una vita, molti errori, anche molti crimini commessi, ma pur sempre persone. Quindi il primo diritto è quello alla tutela della dignità in quanto persona. E il secondo diritto è quello della tutela rigorosa dell'integrità fisica e psichica della persona, anche ristretta, anche che abbia commesso un reato gravissimo. L'integrità della persona che è affidata allo Stato, nel momento in cui lo Stato esercita il suo diritto e dovere di punire chi ha leso il rapporto con il tessuto sociale e ha quindi prodotto vittime nel proprio contesto sociale. Teniamo presente questi due cardini, la dignità e l'integrità, e sono i due cardini che tengono insieme l'articolo 3 della Convenzione Europea per i Diritti Umani. Nessuno può essere soggetto a tortura o a trattamento pena inumano e degradante. Il primo punto, la tortura, ha a che vedere con l'attacco alla integrità della persona. Il secondo punto, l'inumano trattamento pena inumano e degradante, ha a che vedere con l'offesa alla sua dignità. Nessuno può essere sottoposto a questo. E vorrei ricordare che nella Convenzione Europea per i Diritti Umani, che è composta da molti articoli, che ha ormai ormai va verso dal 50 al 20 più di 70 anni, perché parliamo del 1950, quindi 71 anni, dicevo, la Convenzione prevede una serie di diritti fondamentali della persona, però prevede anche una clausola che permette agli Stati in situazione di particolare eccezionalità di derogare da alcuni degli obblighi. Eppure, all'interno della Convenzione stessa, ci sono quattro obblighi che non possono mai essere derogati. Questi quattro obblighi sono quello di tutelare la vita delle persone, il secondo è quello che ho citato poc'anzi, di non permettere mai torture e trattamento inumano o degradanti, il terzo è il divieto di lavoro forzato e riduzione in schiavitù, il quarto è il principio di legalità, quello che in termini giuridici definiamo nulla pena sine legge, non ci può essere la pena senza la legge che la preveda. Questa inderogabilità fa sì che questi diritti e i relativi obblighi dello Stato abbiano una rilevanza fondamentale per il tessuto democratico di ognuno degli Stati parte della Convenzione. E quindi questo aver posto la dignità e l'integrità come uno dei cardini mai derogabili è uno degli elementi forti del primo insieme di diritti che noi possiamo considerare e che sono appunto i diritti che attengono alla persona. Sono i diritti che la nostra Costituzione ha riprende nei suoi articoli nel 2, nel 3, nel 13, nel 27, le riprende e li definisce dopo, nell'articolo 27, dopo aver stabilito un punto fermo, diciamo, aver stabilito che è la legalità che permette e che in qualche modo anche determina la necessità dello Stato di reagire a chi ha commesso reato, però dice anche in quel comma che comunque le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e poi aggiunge anche che debbano essere finalizzate, tendere alla rieducazione del condannato. Guardate bene, è importante vedere anche il lessico della Costituzione. La Costituzione dice le pene, non dice la pena. Eppure noi abbiamo sostanzialmente un sistema che si basa solo sulla pena detentiva. Il resto sono misure alternative. Non abbiamo pene alternative. Abbiamo declinato quel plurale in un singolare. E questo è qualcosa che ci portiamo avanti come retaggio, quasi che il carcere possa essere l'unica modalità di soluzione, salvo magari poi, come dicevo poc'anzi, preparare un percorso di ritorno attraverso le misure alternative. Usa il plurale il Costituente quando dice le pene e comunque usa il singolare quando parla del condannato. Non dice la rieducazione dei condannati, dice la rieducazione del condannato, perché riconosce l'individualità di ogni persona, riconosce la pluralità delle risposte e assegna quindi le pene, ma l'individualità di ogni persona.
Radio Popolare, state ascoltando la sintesi della sesta lezione del ciclo di lezioni di antimafia, ideate dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e realizzate insieme a Radio Popolare. Riprendiamo da qui il racconto del dottor Palma il 23 marzo scorso.
Bene, quando allora parliamo di diritti delle persone private della libertà in ragione di esecuzione di una sentenza penale, quindi di questo particolare sottinsieme di cui come garante nazionale devo occuparmi per tutelarne la vulnerabilità intrinseca dell'essere privato della libertà, quando dicevo parliamo di questo sottinsieme dobbiamo distinguere tre grandi aree di diritti. La prima area è appunto questa che riguarda i diritti della persona. Spettano a ogni persona in quanto tale, sia essa colpevole, innocente, detenuta o non detenuta, sia essa migrante regolare o irregolare, il diritto a che sia tutelata la sua salute, il diritto a che sia tutelata, come dicevo prima, la sua dignità, il diritto a che sia tutelata la sua realtà affettiva, la sua credenza religiosa, sono diritti che attengono alla persona in quanto tale e questi diritti sono incomprimibili, in ogni situazione devono essere rispettati e tutelati, sono una prima area intangibile dei diritti che nessun muro del carcere o nessun cancello può far venir meno. La seconda area sono invece quei diritti che la Costituzione riconosce come diritti di espressione della propria potestà come cittadino, come soggetto di una collettività. Per esempio, posso citare tra questi i diritti politici, i diritti di partecipazione politica, i diritti di informazione, i diritti di modalità di espressione di quel diritto fondamentale del proprio credo religioso. Questi diritti sono diritti che possono essere regolati, avere delle limitazioni dovute al fatto che la particolare contingente situazione o la particolare sanzione può imporre. Parliamo per esempio della partecipazione politica. La partecipazione politica può essere qualcosa che in sentenza può essere toccato, la persona può essere in qualche modo avere una pena accessoria che configura un limite a tale partecipazione. Attenzione, mai l'abrogazione totale, ma una limitazione su cui chi ha compiti di vigilanza deve sempre controllare se la limitazione nella concreto imposta corrisponda a quella limitazione che il Costituente voleva e che la legge conseguentemente ha previsto. Quindi abbiamo una prima area di diritti che sono quelli della persona intangibile, una seconda area che è regolabile, limitabile, ma su cui occorre stare anche molto molto attenti. Io posso porre il visto alla, per ragioni giudiziarie, il visto alla corrispondenza, per esempio, di un detenuto, la censura. Vedete che un diritto fondamentale, corrispondere e comunicare, può essere limitato, ma chi vigila deve vedere se quella limitazione imposta è corrispondente e proporzionata alla necessità ed è legalmente, in qualche modo nel caso specifico, stata imposta. Quindi un'area intangibile, un'area regolabile. C'è poi in qualche modo anche una terza area che è data dalla costruzione in sé dell'impianto di risposta al reato che l'ordinamento si è dato. Vedete, quando la Costituzione dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, implicitamente determina un diritto soggettivo del condannato a che la pena in particolare che a lui è stata inflitta sia realmente finalizzata a questo, che non sia soltanto un tempo vuoto da trascorrere, una specie di crasi nello sviluppo della sua vita, ma che effettivamente sia finalizzata. In questo senso la finalità rieducativa diventa un diritto della persona, o quantomeno la tendenza alla finalità rieducativa diventa un diritto della persona in esecuzione penale. Questo aspetto per cui un obbligo dello Stato o una linea tendenziale costituzionalmente espressa si ridiventino come lettura un diritto del soggetto è stato per esempio recentemente a livello internazionale ribadito da una sentenza molto importante in un altro contesto diverso dal nostro, del Tribunale Costituzionale tedesco, il quale Tribunale Costituzionale tedesco, proprio in un caso in cui aveva dovuto analizzare un diniego rispetto ad una persona, aveva affrontato il tema dicendo: laddove si pone per lo Stato una specie di traguardo da raggiungere, si pone per il soggetto il diritto a che le azioni che lo Stato esercita nei suoi confronti siano finalizzate a quel traguardo. E questo, guardate, è qualcosa che non riguarda solo il carcere, faccio una breve parentesi, ma riguarda anche i luoghi di cura, riguarda i luoghi per esempio di residenzialità psichiatrica, dove c'è sempre il diritto della persona ospitata a che le azioni siano volte alla affermazione di una sua sempre maggiore autodeterminazione e non siano mai azioni che partono dal suo stato personale per dichiarare l'inutilità dell'agire.
Il dottor Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale alle elezioni di antimafia, la sesta lezione del 23 marzo scorso. Palma ha analizzato le tre grandi aree dei diritti delle persone detenute. Torniamo alla sua lezione. Mauro Palma in questa parte introduce il discorso sui regimi speciali di detenzione, ad esempio il noto 41 bis. Sentiamolo.
Questo discorso prevede una mia premessa. La premessa è che molto spesso si fa un errore, soprattutto sul piano internazionale. Io ho, per esperienza professionale, ho vissuto per molti anni in organi di controllo internazionali e sul piano internazionale si fa l'errore di non cogliere la differenza che esiste tra la criminalità individuale, anche molto grave, anche reiterata, anche ripetuta, e la criminalità organizzata, cioè le organizzazioni criminali che si pongono come sistema di potere in qualche modo sostitutivo quasi nello schema relazionale dello Stato. Vedete, la criminalità organizzata e le organizzazioni criminali si basano molto e molto fortemente sulla rete di connessione che tiene le organizzazioni stesse legate tra di loro e i loro fatti, i loro reati legati tra di loro. Per cui se la lotta a una criminalità individuale deve avere il punto di osservazione e di intervento sui singoli fatti, la lotta alla criminalità organizzata non può limitarsi all'intervento sui singoli fatti, ma deve anche rivolgersi all'interruzione di quella rete che tiene connessi i fatti tra di loro. Ecco perché è estremamente importante non solo, ripeto, prendere in esame e quindi processare e considerare i singoli eventi, ma trovare un sistema che interrompa la rete di comunicazione. Da qui io faccio discendere il fatto che le misure che tendono a interrompere e a rompere le possibilità di comunicazione tra organizzazioni criminali all'interno o all'esterno sono tutte misure legittime e doverose. Ecco perché, e questo a volte mi ha creato anche una serie di problemi, io credo che, dico purtroppo, perché segno che una battaglia non conclusa, purtroppo nel nostro sistema attuale, nella nostra situazione attuale, un regime speciale ex articolo 41 bis è ancora una doverosa necessità. È una doverosa necessità, e qui sposo la linea della Corte Costituzionale, una doverosa necessità nella misura in cui è esattamente finalizzato a interrompere queste connessioni, a interrompere la possibilità di comunicazione. È invece qualcosa di non accettabile laddove eventuali misure possano essere misure semplicemente iperafflittive senza avere una motivazione di interruzione delle connessioni e delle comunicazioni. Allora abbiamo il discorso inizia in qualche modo a essere un pochino più complesso. Abbiamo stabilito dei diritti che devono rimanere per tutti, qualunque sia il regime. Abbiamo stabilito dei diritti che possano in qualche modo essere ridotti, limitati, e nel caso del regime speciale, ho citato il 41 bis, la specialità sta proprio nella finalità necessaria di interruzione dei collegamenti con le organizzazioni criminali, dei collegamenti che possano mantenere in vita le organizzazioni stesse all'interno e all'esterno del carcere. Abbiamo parlato di un diritto che è quella che la finalità è rieducativa, sia l'elemento centrale della propria esecuzione penale, che è un diritto che riguarda ogni detenuto, anche chi tale finalità dovrà in qualche modo vederla realizzata in condizioni completamente diverse, molto più difficili e di forte restrizione.
Siamo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione per la lezione di Mauro Palma, la sintesi. Mauro Palma è il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Avete ascoltato appunto una sintesi di quello che è stato il sesto incontro per il ciclo di lezioni di antimafia, che si è svolto martedì 23 marzo 2021. Si è svolto in streaming sui canali YouTube di Radio Popolare e della Scuola Caponnetto. La versione integrale della lezione di Mauro Palma, oltre che sui canali YouTube, la potete trovare anche sul sito di Radio Popolare alla pagina Lezioni di Antimafia. Martedì prossimo, 27 aprile, ascolteremo qui in questo spazio di Memos la sintesi della settima lezione con Gianrico Carofiglio, scrittore, ex magistrato e parlamentare. È tutto, vi ricordo di sostenere Radio Popolare, la tessera, l'abbonamento, sul sito trovate tutte le informazioni per dare il vostro sostegno alla radio, ai suoi progetti, alla sua indipendenza. Grazie a tutti, una buona giornata da Lele Liguori, ci risentiamo domani alle 13 con Memos. Ciao!